Di preghiera con un'invocazione allo Spirito, dopodiché appunto ci sarà la lezione, poi al termine ci sarà la possibilità di condividere eventualmente le nostre riflessioni, non faremo domande perché non è appunto nello spirito della lezione, e concluderemo con una piccola preghiera. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Quest'oggi la lezione ha questo titolo un po' particolare, lo spettacolo della croce, perché prendo spunto da Luca 23:44. Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Veramente quest'uomo era giusto. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti. Ecco, ci troviamo nel cuore del cristianesimo, nella settimana più importante dell'anno, quella che viene definita la settimana santa. E in quei giorni sincronizzeremo i nostri orologi della fede sulle ultime ore della vita di Gesù di Nazaret. E la domanda che ci dobbiamo fare sempre in quei momenti è: capiranno gli uomini? È la domanda che secondo me si è posto anche Gesù di Nazaret. O quel gesto passerà inosservato e inutile come tanti altri? Pensate quanti crocifissi ci sono stati nella storia. Perché un conto è predicare, un conto è guarire, un conto è morire appeso ad una croce. Allora è il momento davvero di sedersi e di ammirare lo spettacolo della morte di Dio. Sì, Luca dice, usa proprio questo termine, è uno spettacolo. Le persone se ne ritornavano dopo aver assistito allo spettacolo. È uno spettacolo quello della morte di Gesù di Nazaret in due atti. Vedremo il primo atto questa sera, che è la lavanda dei piedi, e poi c'è il secondo atto, che è proprio quello della crocifissione. Sì, è lo spettacolo dell'amore, è uno spettacolo di un amore che lascia davvero senza fiato, è lo spettacolo della passione, quella che però Gesù ha per noi, per ciascuno di noi. È bello sapere che Gesù è appassionato di noi, Noi spesso vediamo la passione in termini negativi di sofferenza, ma la passione è anche un termine bello, Chi è innamorato sa che la passione è una cosa bellissima. Ed è bello sapere che noi siamo la sua passione. Ecco, quell'uomo appeso sulla croce è il nostro Dio. Certo, forse prima di andare avanti mi chiedo e ci chiediamo se davvero lo vogliamo un Dio così. Un Dio senza bacchetta magica, che si china sui piedi zozzi, vedremo, dei suoi discepoli e li lava con cura. Un Dio che consegna la sua memoria al fragile gesto di un pezzo di pane. Un Dio che non toglie il dolore, ma lo condivide. Un Dio che non ci salva dalla morte, perché continuiamo a morire, ma ci salva nella morte. Un Dio che perdona e persino giustifica i suoi assassini, che muore abbandonato da tutti i suoi amici, e che nella solitudine davvero più straziante non maledice, anzi consegna il suo spirito al Padre. Ecco, ci sarebbe davvero da chiedersi se davvero vogliamo un Dio così. E allora vediamo questo primo atto di questo spettacolo che racconta benissimo Giovanni al capitolo 13. Racconta questo primo atto che ha come attori non protagonisti Giuda e Pietro. Sono i due attori non protagonisti. Il secondo atto, quello della crocifissione, avrà come unico attore protagonista Gesù di Nazareth. Giovanni, voi lo sapete, non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, è l'unico che non lo racconta. Giovanni racconta la lavanda dei piedi, cioè Giovanni, a differenza degli altri tre, spiega che cos'è l'Eucaristia. I sinottici raccontano come è nata l'Eucaristia, Giovanni ne spiega il significato. Lui scrive ormai 50 anni dopo, più o meno, la comunità della morte, la comunità celebra ormai già l'Eucaristia, e a lui interessa dire cosa significa l'Eucaristia. Giovanni ci dirà in maniera molto semplice, lo dico subito, che fare Eucaristia significa lavare i piedi degli altri. Cioè lui ci ricorda, per noi che siamo abituati da 2000 anni ad andare a messa, che fare l'Eucaristia non è esplicare un rito o salvare un precetto, devo andare a messa, ma è qualcosa che dà inizio a qualcos'altro, cioè vivo adesso ma si compirà dopo, servendo i fratelli. Se non servo i fratelli, l'Eucaristia celebrata in chiesa ed è tutto inutile, ci dirà Giovanni in maniera molto semplice. Cioè quello che ci salva è ciò che facciamo dopo l'Eucaristia, non l'Eucaristia in sé. Cioè, perché fare Eucaristia, semplificando, vuol dire amare come ha amato Gesù di Nazareth, e soprattutto vedremo amare Giuda, che è uno dei due attori non protagonisti di questo primo atto dello spettacolo della croce. E allora l'Eucaristia ci rende davvero capaci di amare come ha amato Cristo, cioè fino alla fine, fino alla croce, fino a dare la vita per i nemici. E il rischio però è di pensare il gesto della lavanda dei piedi, che tutti conosciamo, che leggeremo di volta in volta, pian piano, perché è abbastanza lungo e quindi ci fermeremo di volta in volta, e di dire come è stato bravo Gesù, come si è umiliato. Attenzione, Gesù non si è umiliato, e Gesù era umile, ma non si è umiliato. Gesù farà questo gesto per esprimere invece tutto il suo potere, è potente solamente colui che serve. Lavare i piedi è un gesto di servizio grandioso, lavare i piedi, perché lo faceva la moglie nei confronti del marito, lo schiavo nei confronti del padrone, i figli verso i genitori. Cioè è il gesto fatto verso colui che è riconosciuto grande. Fa venire i brividi. Gesù ci ha amato lavandoci i piedi, cioè riconoscendoci grandi. Fa tremare davvero le vene ai polsi, un qualcosa del genere. Gesù ci riconosce grandi. E allora entriamo nel testo. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Giovanni spesso parla dell'ora, penso che molti di noi già lo sanno, l'ora è quella della croce. È l'ora in cui Dio si manifesta, è l'ora dell'amore. In quella cena c'è già tutto di per sé, ma, dice Giovanni, li ama sino alla fine. Perché? Perché l'amore funziona così. L'amore o va fino all'estremo o non va. L'amore non si ferma prima, nessuno di noi ama nostra moglie o nostro marito un pezzettino, si ama sino alla fine. Credo che ognuno di noi, anche per i nostri figli, saremmo disposti a farci ammazzare per i nostri figli, perché l'amore funziona così. E allora lui va fino alla fine, perché l'amore va fino alla fine sempre. Il chicco di grano, se non marcisce, non muore, non può dare frutto. Così anche l'amore funziona così. Continua il testo. Durante la cena, quando il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, è interessante che in greco non c'è l'articolo nel testo originale. Cioè Giovanni ci sta dicendo che quella non era la cena. Questa cena è il simbolo di tutte le cene, cioè di tutte le eucaristie che si sarebbero celebrate da lì fino ad oggi. E poi dice questo particolare, inizia ad entrare il personaggio, uno dei due attori non protagonisti, che il protagonista ovviamente è sempre Gesù di Nazareth. Dice: il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota. Cioè Giovanni, con quest'atto di tenerezza, sembra dire: Giuda non è colpevole, il male in lui entra da fuori. Giuda in fondo non è colpevole. Giuda avrà solo una grande colpa, anche se spesso fa sempre una brutta figura Giuda. E Giuda avrà l'unica colpa di voler accelerare il regno. Giuda voleva fare in fretta, troppo in fretta. Giuda voleva far incontrare in fondo semplicemente Gesù di Nazareth con i sacerdoti. Voleva fare in fretta, ma mostrati come Messia, sbagliando ovviamente. Ma è bello sapere che Giuda però non è un unicum. Giuda è caduto nelle mani di qualcun altro. Non abbiamo tempo qui, quando si parla del diavolo, attenzione nel testo di Giovanni a pensarlo come un'entità personale. Il diavolo in Giovanni è ciò che mi permette, il diaballo, ciò che separa, ciò che mi permette di avere un'idea sbagliata di Dio, avere un'idea distorta di Dio in qualcosa di diabolico, di demoniaco. Ecco, quando noi pensiamo in modo sbagliato su Dio, siamo Satana. E non è un caso che, ricordate, Gesù cosa dirà a Pietro: dietro a me, Satana, tu non pensi come Dio ma come gli uomini. Poi dice che Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle sue mani, che era venuto a Dio e a Dio ritornava. Ecco, qui Giovanni ci sta parlando dell'onnipotenza di Dio. Noi siamo cresciuti forse con l'idea che Dio è onnipotente nel senso che può fare tutto. No, Dio non può fare tutto. Nella Bibbia non c'è nemmeno il termine onnipotente. Voi direte: no, non è vero, c'è in italiano. Ma nell'originale non c'è la parola onnipotente. È in Genesi 17 è interessante, perché la Bibbia dice Dio onnipotente, poi nella nota la Bibbia di Gerusalemme dice: traduzione errata. Bellissimo questo, lo dice stesso la Bibbia, andate a leggere 17:1. Perché noi abbiamo quest'idea di un Dio che può fare tutto, e noi abbiamo un'idea distorta di onnipotente. Non è così. Dio è onnipotente solo nell'amore. Perché? Perché Dio è amore, e quindi è onnipotente nell'amore. E l'onnipotenza di Dio quindi non è impedire che gli uomini uccidano, ma è farsi uccidere. Lui che poteva non morire, sceglie di morire, proprio perché lui è onnipotente nell'amore. Ecco, amare Giuda, amare i nemici, questa è l'onnipotenza massima. Solamente Dio direbbe: voi non siete capaci, voi uomini, di morire per i vostri nemici. Io sì, non solo. Voi uomini, bene o male, dovete morire, anche io. Qualora dessi la vita per i miei figli, accelero solo la mia morte, prima o poi mi tocca. E Dio no. Dio sceglie di morire, lui che poteva non morire, è davvero onnipotente nell'amore. E poi, dice il testo, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugatoio, se lo cinse intorno alla vita. Bellissimo, c'è il verbo alzare, è il verbo della resurrezione. Viene utilizzato il verbo della resurrezione. Cioè lavare i piedi, amare l'altro vuol dire essere risorti. Ecco che cos'è l'Eucaristia, dice Giovanni. È la cena che ci permette di vivere da risorti, perché possiamo lavare i piedi dei nostri fratelli. Cioè lui dice: noi non è che risorgiamo perché abbiamo fatto l'Eucaristia, ma perché quell'Eucaristia ci permette di servire i fratelli e quindi di vivere da risorti. E poi c'è questo gesto molto bello: Gesù depone le vesti. E se depone le vesti significa che Gesù è rimasto nudo. E qui dobbiamo rifarci a Giovanni 10. Gesù dice: depongo la vita per le pecore per poi riprenderla di nuovo. Cioè la vita ci torna perché è stata donata, ciò che è stato donato viene riconquistato con un'aggiunta, cioè tutto ciò che viene donato nell'amore non è perduto ma è ritrovato, moltiplicato. E abbiamo un Dio nudo, noi adoriamo un Dio nudo, anche sulla croce. Poi a un certo punto nella storia gli abbiamo messo anche quel pannicello che copre le parti intime, ma non aveva nemmeno quello ovviamente in croce, non è che all'epoca erano molto puritani. Abbiamo davvero un Dio completamente nudo, quasi a ricordarci che l'amore ci mette a nudo, cioè amando scopri chi sei, e noi in quella cena scopriamo davvero chi è il nostro Dio, sappiamo davvero chi è Dio, è un Dio che ama fino alla fine. Ecco, l'amore mette a nudo me, figlio amato alla follia, e mette a nudo anche Dio. Un padre che si dona alla follia fino alla morte, addirittura fino alla morte. Dopodiché c'è il racconto della lavanda dei piedi vera e propria, versò dell'acqua del catino, cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Ecco, Gesù comincia a lavare i piedi. Anche qui è bello perché il testo originale usa un verbo all'imperfetto che non si può tradurre in italiano, sarebbe un errore da matita rossa, cioè ci dice esprime un inizio senza termine, cioè comincia per non finire mai più. Non è che lava i piedi solo di quei 12, inizia a lavare i piedi di quei 12 Gesù di Nazareth e non terminerà mai più di lavare i piedi. Ed è bellissimo pensare quel gesto. Ecco, i gesuiti ci inviterebbero davvero ad immergerci nel testo, nella scena. Pensate alla tenerezza che ha dovuto utilizzare Gesù di Nazareth in quelle ore, in quei minuti che lo separavano dalla morte. È bello pensare a Gesù che non ha mai alzato lo sguardo mentre lavava i piedi. È bello pensare che non ha nemmeno alzato lo sguardo quando ha dovuto lavare i piedi a Giuda, perché ha lavato i piedi anche di Giuda. Con che tenerezza avrà lavato, asciugato e baciato i piedi anche di Giuda. Ecco, noi abbiamo un Dio che continuamente ci ama, ci serve e ci lava i piedi. E perché Gesù usa anche questo gesto? Per dire perché i piedi ci servono per camminare, in qualche maniera abilita un po' i nostri piedi ad andare verso i fratelli, per poterli amare. E poi entra in scena il secondo attore non protagonista, che è Pietro. Simone gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Non mi laverai mai i piedi? Ormai mi conoscete, sapete che amo Pietro, perché non è mai azzeccata una Pietra. Mai, fino alla fine. E meno male che in questo spettacolo, lo dirò alla fine ma lo anticipo, c'è posto per tutti, anche per noi. C'è posto perché in questo spettacolo c'è Pietro e c'è un Giuda. Pietro subito lancia... Perché? Perché Pietro è un uomo molto religioso. Pietro è un uomo molto religioso e lui sa che deve essere lui a lavare i piedi a Dio. Sono io che devo servire Dio, sono io che devo fare le cose per Dio. E Pietro ancora non ha capito, ci vorrà ancora del tempo. Non andrà nemmeno sotto la croce Pietro, eh. Dovrà ancora capire che la nostra salvezza consiste proprio nel permettere a Dio di servirci. Pietro non capisce. L'amore consiste innanzitutto nel farci amare, nel lasciarci salvare. Per questo Gesù dirà a Pietro: se non ti laverò non avrai parte con me. Pietro, se non ti lasci amare tu non riuscirai ad amare. Il cristianesimo è un lasciarci raggiungere dall'amore di Dio, non è un andare incontro a Dio, è un lasciarci raggiungere da Dio. Cioè Gesù ci sta dicendo che non basta essere o battezzati o partecipare alla messa, non basta essere buoni religiosi o buoni cristiani. Se un battezzato non si lascia amare da Dio, tutto è inutile. La cosa essenziale è farsi lavare i piedi e lasciarsi amare da Dio, che è la cosa più difficile. Dice il testo: sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Ecco, è bello pensare e vedere che Gesù sta amando anche Giuda. Gesù sta amando anche Giuda. Perché? Perché l'amore ama tutti, al di là del male che l'uomo ha fatto, che sta facendo. L'amore ama tutti, come un papà e una mamma amano tutti i figli, anche il più disgraziato. E come amo ripetere, anzi, una mamma e un papà amano soprattutto il figlio più disgraziato. Allora è bello sapere, vedere e leggere che Gesù ci ama al di là di tutto. Cioè Giovanni ci può far capire che Gesù sa chi è Giuda quando l'ha scelto. Gesù non si è sbagliato, eh? Non è stato un incidente di percorso. Ne ho scelti 12, uno mi è scappato, uno ho sbagliato, è il figlio di Dio. Gesù sta dicendo a Giuda: io so chi sei e so quanto in basso sei capace di arrivare, io ti amo proprio per questo. Tu sei mio amico. Giuda è l'unico che Gesù chiamerà amico. Gli unici attori, i due attori non protagonisti, Pietro e Giuda, uno lo chiamerà Satana, grande appellativo, e un altro lo chiamerà amico. Tu sei mio amico e lo sei proprio perché mi tradisci, proprio per questo sei mio amico. Io sono venuto a dare la vita per i nemici, proprio per te. Ed è bello sapere che in questo modo tutti possiamo ritrovarci in Giuda, perché tutti facciamo l'esperienza di Giuda. Non è che ci dobbiamo impegnare troppo, ci viene spontaneo, ogni tanto tradirlo. Poi siamo quelli che appunto come Giuda seguiamo lui notte e giorno, facciamo le nostre messe, le nostre adorazioni, le nostre lezioni, però ogni tanto sviamo. Ed è bello sapere che Dio dice: amico, tu che mi hai tradito, amico, vieni qua, io sono venuto proprio per te, proprio per i nemici. Ecco, se non ci sentiamo come Giuda e come Pietro, non potremo mai sperimentare l'amore di Dio per noi. Se non ci sentiamo come Giuda e come Pietro, questi due protagonisti di questo primo atto, di questo spettacolo della croce. E quando ebbe lavato i piedi, dice il testo, riprese le vesti. È interessante, non dice che si sia tolto il grembiule. Non dice che si sia tolto il grembiule. Cioè, perché Giovanni sta dicendo, lo do quasi per scontato, voi lo sapete, Giovanni è un teologo, Giovanni è molto fine. Giovanni ci sta dicendo che abbiamo un Dio che continua ad essere servo, servo nei nostri confronti, un Dio che ha sempre il grembiule del servizio, sempre, continuamente, fino alla fine della nostra vita. E dice Gesù: vi ho dato l'esempio perché facciate anche voi come ho fatto io. Nell'Eucaristia noi diciamo: fate questo in memoria di me. Che vuol dire? Amate fino a questo punto anche voi. Cioè l'esempio da seguire di per sé non è tanto quello di fare la messa, in che senso, ma è quello del dove porta l'Eucaristia. Cioè celebrate l'Eucaristia, ma non è in memoria di qualcosa che è successo. Infatti noi diciamo celebrando il memoriale, non celebrando la memoria. Mi chiedo sempre quante persone riescono a capire questa differenza. Celebrare il memoriale, cioè noi celebriamo qualcosa che in quel momento si sta riattualizzando e noi non ricordiamo. Qui sono i protestanti che ricordano qualcosa successo tanti anni fa. L'Eucaristia è comprendere cosa vuol dire la vita risorta e fare così per averla e vivere qui, oggi, adesso, quell'esperienza che mi permette di amare gli altri come lui mi ha amato. E dice Giovanni: sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Luca e Matteo avevano le beatitudini, se vi ricordate. Matteo 8, Luca 4, Giovanni 0, ma Giovanni qui mette le sue beatitudini. Cioè Giovanni dice che sapere chi è Dio, chi sono io, è come avere la vita feconda, come essere finalmente risorti in questa vita, cioè mettere in pratica tutte queste cose mi rende beato, mi rende felice. Fai questo e sarai felice. E Giovanni va proprio all'essenziale. E dice ancora Gesù: non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto. Deve compiersi la scrittura: colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Qui Gesù sta parlando del suo amico, sta parlando ancora di Giuda. In quella cena credo che lui abbia pensato quasi esclusivamente a Giuda. Pensate, La sua ultima cena, il suo pensiero è stato proprio per il discepolo più disgraziato di tutti, potremmo dire. Ma è bello vedere però, se lo leggiamo con il giusto tono, Gesù non parla mai di Giuda con rammarico, mai. Mai con ira o con rabbia. Gesù parla di Giuda con una tenerezza infinita, proprio come la mamma e il padre che ha un figlio che non ne vuole sapere. Gesù conosce benissimo Giuda, sa chi è, ma continua a servirlo, continua ad amarlo. Se non lo amasse così, non sarebbe nemmeno Dio. Infatti lava anche a lui i piedi. Cioè Dio non può fermarsi, non può limitarsi. E dice anche una cosa grossa, era necessario che ci fosse Giuda perché si compisse la scrittura. Era necessario che ci fosse Giuda. Giuda non è un incidente di percorso, ci deve essere. Perché amare quelli che ci amano è un amare a vuoto. Ed è di fronte a Giuda che Gesù si manifesta pienamente. E continua, parla ancora di Giuda. Chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Gesù sta ancora parlando di Giuda, cioè il Signore ha accolto anche Giuda. E c'è una domanda che di solito tutti ci facciamo, che forse anche in questi minuti magari qualcuno si sta ponendo. Che fine ha fatto Giuda? Si sarà salvato? Si sarà perduto? Una volta ho sentito uno che ha detto, l'inferno forse è vuoto, ma certamente Giuda ci andrà, almeno lui. Poi gli altri, tutti in paradiso per direttissima. Ecco, la domanda è senza senso. Perché la domanda dovremmo metterla con un'affermazione. Siamo tutti salvati perché siamo tutti perduti. È perché siamo perduti che Dio è venuto a salvarci. Altrimenti la cosa ci salva? Dobbiamo sentirci perduti per essere salvati. Giovanni legge proprio il tradimento di Giuda come un avvenimento di gloria in cui Dio si manifesta come un Dio che ama senza limiti. E ricordiamo questa bellissima frase, questa malattia, Giovanni capitolo 5, questa malattia non è per la morte. E dice poi il Vangelo, dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato. Abbiamo lo stesso termine che nel capitolo 11 Giovanni utilizza quando Gesù è di fronte all'amico Lazzaro, rimane turbato. È bello vedere che Gesù piange, soprattutto nell'episodio di Lazzaro, ma qui Gesù prova lo stesso sentimento per l'amico Giuda. Piange, cioè lui piange per Giuda che facendo il male si fa male. Ripeto, come una mamma e un padre che vede un figlio che sta sbagliando, vorrebbe fare qualcosa ma non ci riesce. La mamma piange per quel figlio e Gesù è turbato per Giuda. Questo è davvero compassione, compatire, patire con, soffrire con. Gesù sta soffrendo con Giuda, cioè Dio soffre della sua sofferenza. È bello vedere e sapere che Dio soffre della mia sofferenza. Dio magari non può risolvere la mia sofferenza, Dio non può risolvere il mio dolore, ma è bello sapere che Dio sta soffrendo con me in questo momento, perché un dolore condiviso è un dolore diviso a metà. Ecco, Dio non soffre perché lo rifiutiamo, ma perché rifiutandolo ci facciamo del male. Il Vangelo lo dice chiaramente, la Bibbia lo dice ancora di più, ovviamente in tanti testi, il peccato fa male a me, non fa male a Dio. Dio non si offende per il peccato che commetto, il peccato fa male a me. Il peccato, anzi, secondo Giovanni, è il luogo dove poter massimamente fare l'esperienza di Dio. Più pecco, più posso fare esperienza della misericordia di Dio. Provate a pensarci, non fa una grinza il discorso, è così. Più è grande la pozzanghera, più acqua può contenere. E Gesù dice, uno di voi mi tradirà. Gesù sa benissimo, eh. È interessante che tutti gli altri, che hanno una coda di paglia, sono io. Il Vangelo ci dice, questo per ricordare a tutti, sì, sei tu, sei proprio tu, c'è ognuno di noi. E Giovanni ci sta dicendo che il male, il dolore, il peccato è un po' come il pus di una ferita, deve venire fuori, il peccato deve venire fuori perché possa guarire. Il male deve uscire per poter essere amato, deve manifestarsi. È bene che venga fuori quello che tradisce per poter essere amato e avere una vita risorta. Deve uscire fuori. Capite che cambio di mentalità, che conversione, cambiare testa ci sta facendo fare il Vangelo. Allora capite che in questo senso Giovanni ci dà un'esperienza della confessione bellissima, altro il disastro che abbiamo combinato magari in tanti secoli. Cioè la confessione è proprio il luogo dove io faccio venire fuori il mio male per gioire della vita di Dio. Deve venire fuori il male, ma perché? Per essere avvolto dall'amore. Quindi fallo venire fuori, ma non per condannarti, per dire quanto male hai compiuto, ma perché solo così Dio ti potrà abbracciare e abbraccerà tutto quel male che diventerà fonte di amore. Infatti per questo oggi, meno male, ce l'abbiamo fatta, lo chiamiamo il sacramento della riconciliazione, della festa, perché davvero è una festa. E la salvezza non è per le anime belle, per le anime pulite. E qui poi Giovanni qui la spara davvero grossa, Dice Gesù, è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. Ancora una volta nel testo originale non c'è la parola intingere, ma c'è la parola immergere. Sta parlando dell'immersione, ogni riferimento al battesimo è puramente voluto. Sta facendo fare il battesimo a Giuda. Ed è interessante che il primo boccone nella cena veniva sempre dato al miglior amico, e il primo boccone viene dato a Giuda, niente meno. Qualcuno si è azzardato a dire, ma forse è vero, anche se forse questa è una lettura un po' spinta, Giuda è l'unico che nel Vangelo fa la comunione. È l'unico nel Vangelo che fa la comunione. Pensate, a me è passata un po' l'idea, è ovvio che l'avranno fatta anche gli altri, ovviamente, ma Giovanni parla solo di Giuda, parla solo di Giuda. Quasi a dire che è passato un po' l'idea, dicevo, che la comunione sia il premio dei santi, dei buoni. Il Vangelo non ci sta dicendo, ci sta dicendo proprio il contrario. Il medico è venuto per i malati, non per i sani. Cioè proprio tu hai bisogno della comunione, Giuda, proprio tu hai bisogno. Perché? Perché hai qualche problemino. Poi l'avranno fatto ovviamente anche gli altri undici. Ed è bello questa annotazione di Giovanni. Dopo quel boccone Satana entrò in lui. Ma se Satana entra in Giuda, vi trova l'amore. Sembra un gioco, ma non è un gioco. Vi trova l'amore e l'amore rimane sconfitto. La luce spegne sempre le tenebre, non è il contrario, La luce spegne sempre la tenebra, non viceversa. Il male e l'egoismo sono sconfitti perché inabitati dall'amore. È ancora un atto di tenerezza di Gesù nei confronti di Giuda. E poi c'è il comandamento nuovo. Dice Gesù, vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Ecco, a questo punto i sinottici, gli altri tre, hanno il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Qui Giovanni invece racconta l'esito dell'Eucaristia, che è un esito un po' particolare, perché Gesù ci dà un comandamento, uno solo. Chi vive questo vive anche tutti quanti gli altri. Attenzione, Gesù non comanda di amare, ci dà un comandamento. Non è la stessa cosa, non comanda di amare. E comanda anche perché Giovanni ci sta facendo fare questo passaggio. Sta dicendo, adesso noi possiamo amarci perché Dio ci dona ciò che ci chiede. Sant'Agostino lo dirà in questa una preghiera che penso molti di voi già conoscono. Donami ciò che mi comandi e poi comandami ciò che vuoi. È interessante perché nella lingua italiana, se uno legge vi do un comandamento nuovo, come io ho amato voi, di per sé la logica conseguenza sarebbe così anche voi dovete amare me. E invece no. Come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri. Dio non vuole essere amato, Dio non sa che farsi nel nostro amore, perché Dio, vuoi amarmi? Ama i fratelli, ama tua moglie, ama tuo marito, ama il tuo collega che ti rompe le scatole in ufficio, ama quello proprio che ti sta antipatico nella parrocchia, ama il parroco che non ci riesce a fare qualcosa, ama il nemico, ama chi ti uccide, magari una persona cara, ama il terrorista, ama il mafioso. È facile amare Dio, è facilissimo, ma Dio non vuole essere amato. Come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Ecco, è un comandamento nuovo, nel senso che non è più un comandamento, ma è un dono. Cioè io ora posso fare le cose di Dio. Io ora non devo fare più le cose per Dio, ma posso fare le cose di Dio. Io ora posso amare come Dio ama. Quando qualcuno dice io non riesco ad amare come ama Dio, è perché hai difficoltà, perché devi camminare, ma in teoria e anche nella pratica possiamo amare, abbiamo tutto, non ci manca più nulla. Abbiamo il battesimo, abbiamo tutto, posso amare come ama Dio. E lui ci comanda, comandare dal latino vuol dire mandare insieme, comandare, mandare insieme, cioè Gesù ci manda insieme, cioè ci dà la possibilità di amarci a vicenda e questo ci rende figli. È un atto di misericordia bellissimo di Dio, cioè Dio ci dice io vi do tutti i mezzi, potete fare di tutto. Potete compiere tutti i miracoli che volete, potete sfamare tutto il mondo, potete dare pace a tutto il mondo, potete fare di tutto. È un atto di misericordia di Dio bellissimo. Non avrete più bisogno della mia presenza fisica, vi darò il mio spirito, dirà. Ci avete tutti i mezzi a disposizione. Mi viene già da ridere perché il versetto successivo Gesù aveva detto questa cosa bellissima, grandiosa, roba davvero da far rabbrividire tutti, e interviene il secondo attore non protagonista, il mio amico Pietro, che dice dove vai? Complimenti Pietro, per Pietro interviene sempre nel momento meno adatto, dove vai? E Gesù che gli risponde dove io vado per ora tu non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse, Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Immagino Gesù, quanta pazienza avrà avuto, quanta pazienza. Pensate quanta pazienza ha Dio con noi, quanta pazienza. Ma anche con, penso che in quei minuti, ecco, proviamo a entrare dentro, in quei minuti che davvero lo separavano dalla morte e ancora c'è davanti quello al quale tu avevi affidato la tua chiesa che ancora lì non capisce, non comprende, e c'è poco da fare. Però ha detto Pietro, ma sei proprio duro, ma sei proprio duro, sei proprio una pietra, davvero, nel vero senso della parola. E sì, perché Pietro ancora non aveva capito che la salvezza non sta nel dare la vita per Dio, ma in un Dio che ha dato la vita per me. Pietro è ancora molto presuntuoso, Pietro deve davvero convertirsi, cambiare testa come tutti quanti noi, perché tutti quanti noi siamo Pietro, e credere che la salvezza sta nell'essere raggiunti. Pietro, rilassati, lasciati amare, lo faccio io. Ecco, il suo amore per me che mi salva, non è il mio amore per lui che mi salva, rilassiamoci tutti un attimino. Il suo amore per me rimarrà sempre fortissimo e nulla mi potrà separare da lui. Giovanni, prima lettera di Giovanni 4:19, 4:10 e poi 4:19, in questo consiste l'amore, noi non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo, vede Giovanni ci tiene proprio a sottolinearlo. Pietro certo poi darà la vita per Dio, anche Pietro, ma soltanto perché è stato raggiunto dall'amore di Cristo, il suo come il nostro è sempre un amore di risposta, mai di conquista. Lo dico soprattutto in un periodo di quaresima in cui magari ci diamo dentro con sacrifici e con fioretti vari, con l'idea magari di raggiungere così e di avvicinarci a Dio. Dio ci sta dicendo proprio il contrario. Ecco, Pietro si è sentito raggiunto dall'amore quando ha sperimentato la caduta, se vi ricordate, quando lo rinnegherà. Pietro lo rinnega, Gesù lo guarda e Pietro, dice il Vangelo, pianse amaramente. Ecco, lì Pietro ha capito. Quando ancora una volta lo sguardo di Gesù di Nazareth lo ha incrociato, e chissà quanta tenerezza, quanto amore ci sarà stato in quello sguardo, a pochi minuti dalla sua morte. E lì Pietro capisce. E lì Pietro davvero capisce. Molti vedono lì il battesimo di Pietro, in quelle lacrime, in quelle sue lacrime. La stessa esperienza, se vogliamo, la farà anche Paolo. Anche Paolo, un grande presuntuoso. Paolo, il mio omonimo, lui ci tiene a dire che era stato un fariseo, figlio di fariseo, proprio di quelli duri e puri, E anche lui dovrà sbattere lì materialmente la testa, dovrà proprio cadere per terra. E lì capirà che tutte le leggi, i 613 precetti che lui pensava di osservare, erano nulla. Si doveva anche lui convertire, e anche lui poi dopo darà la vita. Ecco, l'unico modo è quello davvero allora di fermarci sulla parola per chiedere la grazia di convertirci in questa quaresima, cioè di cambiare testa. Allora sperimenteremo che i nostri limiti, le nostre cadute, sono il luogo dell'amore. Impareremo a fare dei nostri limiti, del nostro peccato, il luogo della comunione. Cioè il limite dell'altro, il peccato dell'altro, mi dà la possibilità di amare senza limite e di capire chi sono. E prima di concludere, vi invito così ad avere due atteggiamenti in questa quaresima e soprattutto nella settimana santa, visto che non ci vedremo poi fino ad allora. Ecco, il primo è di sederci ed ammirare questo spettacolo, proprio come ci dice Luca. Allora diamoci del tempo, assistiamo a questo spettacolo, partecipiamo a questo spettacolo, ripercorriamo passo dopo passo questi ultimi istanti della vita del Rabbì di Nazareth. Ecco, guardiamo davvero lo spettacolo di Dio che muore. E non chiediamoci cosa noi possiamo fare per Dio, ma davvero rimaniamo estasiati davanti a questo spettacolo che vede cosa Lui ha fatto per noi. Ecco, durante la quaresima siamo noi, possiamo dire, i protagonisti. Nella passione è Dio il protagonista. Allora davvero l'invito è, soprattutto nella settimana santa, un po' quella a metterci un po' da parte. Davvero godiamoci lo spettacolo di questo Dio che muore per amore. E poi il secondo atteggiamento è quello di provare a identificarci in questo spettacolo. Proviamo a vedere se ci siamo anche noi in questo spettacolo, che parte facciamo. Forse quest'anno ci sentiamo un po' come gli apostoli, magari un po' paurosi, abbiamo tanta paura, sconcertati, nessuno ha avuto il coraggio di andare sotto la croce, tranne Giovanni, come dico sempre, forse perché era giovane, un po' incosciente, non capiva il pericolo. Magari siamo un po' come Pilato, ossessionati dal potere, magari il potere, il nostro piccolo potere, magari nel lavoro, a casa. Oppure magari ci sentiamo un po' Giuda, di coloro che magari ogni tanto lo tradiscono, piccoli tradimenti, per carità. O magari quest'anno ci sentiamo come il Cireneo, magari aiutiamo a portare la croce a qualcuno. Oppure magari ci sentiamo come il ladro che ruba il paradiso, come ha detto qualcuno all'ultimo istante. Ecco, l'invito davvero che vi faccio è: trovatevi, perché ci siamo tutti. Davvero nello spettacolo della croce ci siamo tutti. Ecco, adesso chi vuole, è bello anche condividere. Bello, senza fare domande come facciamo normalmente nelle conferenze, ma chi vuole può condividere il suo pensiero.
Mm-hmm. Io trovo che sono cose che è una cosa, sono pensieri che lasciano proprio sconcertati. E soprattutto quello che mi ha colpito di più è quello della passione. Non avevo mai, nel periodo quaresimale, ho sempre pensato alla passione come la sua morte sulla croce. Non avevo mai pensato alla passione d'amore, cioè, forse ci ho pensato, ma comunque mi ha colpito particolarmente. E poi però penso anche com'è difficile, sembra, sono pensieri ancora troppo poco diffusi, perché il concetto anche nelle parrocchie così, c'è ancora sempre molto questo concetto adesso di fare fioretti, di su di prepararsi con, trovo che è difficile, sono pensieri forse talmente difficili che sembra quasi, l'uomo nei secoli ha quasi ritenuto impossibile forse che Gesù, che Dio fosse proprio così, perché c'è un costrutto molto diverso a volte, quello che, in cui siamo cresciuti anche noi.
Io parlo da, non lo so, si sente così?
Sì, sì.
Da psicologa cristiana, che
utilizza, okay, la mindfulness come terapia, quindi questo stato di presenza che è al contempo compassione. Allora, il fioretto lo interpreto come uno sforzo anche per incrementare la volontà, una rinuncia. E siccome lo stato di presenza è uno sforzo che dobbiamo compiere, allora la rinuncia e il digiuno può aiutare questo tipo di atteggiamento che da mentale diventa anche un atteggiamento del cuore.
Io penso che quello è il concetto che veramente non si riesce tanto a concepire, ma anche in ambienti ovviamente cristiani, è proprio il sacrificio dell'amore. Cioè anche in questo periodo di Pasqua si sottolinea sempre la passione, ovviamente come un grande gesto di sofferenza, forte. Poi non parliamo delle rappresentazioni dei film, no? Che sono veramente una cosa inguardabile in certi sensi, e non si sottolinea il fine dell'amore, cioè il fatto di donarsi, sì è vero, sacrificarsi, magari soffrire anche per compassione, però il fine alla fine riempie sempre, nel senso che donarsi per amore alla fine riempie più che giudicare il prossimo, ovviamente, quelli che ci stanno vicino.
Eh.
forse quello che ci lascia perplessi è la parola lasciarsi amare. È una cosa terribilmente difficile. Amare forse è più semplice, è un atto che facciamo noi verso gli altri, siamo sicuri di farlo con benefici per, sia per il prossimo che per noi. La parola lasciarsi amare sembra quasi incomprensibile per noi, è una cosa fuori del naturale, fuori dalla nostra natura umana proprio. Quindi ci rende la vita veramente difficile. Poi uno dice, cosa serve farsi amare, lasciarsi amare? Tutto sommato a me sembra una cosa quasi senza senso.
Questa meditazione praticamente è tutto come un interrogativo profondo, e quello che mi, un interrogativo in particolare, quella parola che Gesù ha lasciato, che ha detto: rimanete nel mio amore.
A me questa riflessione ha fatto venire in mente un bellissimo racconto di Bruno Ferrero, che appunto immagina, come probabilmente è stato, che Gesù in cielo abbia fatto una grande festa, tutti si chiedono per chi è, e alla fine arriva Giuda molto disorientato e Gesù gli dice solo: ah, finalmente sei arrivato, ti ho aspettato tanto.
Un comandamento nuovo: amatevi come io vi ho amato. Direi che, come anche è stato detto, c'è da fermarsi su questa affermazione che di fatto è il testamento di Gesù. E da una parte mette in evidenza l'intensità irraggiungibile dell'amore di Dio, e dall'altra la pochezza degli esempi che nella vita quotidiana riusciamo a dare nel rendere veramente applicato questo così difficile comandamento, che sarebbe un paradiso in terra se riuscissimo ad applicarlo. E invece non riusciamo nemmeno a rispettare le persone, per esempio, nello spirito di accoglienza. E siamo arrivati al punto da farne di questo un motivo di conflitto tra di noi, nella società, nella politica. Siamo tanto, tanto lontani da questo comandamento.
Concludiamo questa nostra lezione pregando Maria, che è un altro personaggio di questo spettacolo. Lei che ha assistito a questo spettacolo in prima fila, Il Vangelo di Luca dice che le folle assistevano da lontano, Maria invece vuole assistere in prima fila a questo spettacolo. Ecco, preghiamo perché come lei possiamo avere il coraggio di essere in prima fila in questo spettacolo da protagonisti. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie e buona Quaresima a tutti.
Grazie.